traduzione velocemente. Allora, da qualche domenica avete visto che stiamo parlando riguardo alla figura di Gesù, allo Spirito Santo. No, da qualche domenica stiamo parlando intorno, sì, pastore lo sappiamo, intorno alle storie, le parabole che Gesù ha raccontato, specificatamente quelle che ha raccontato riguardo il regno di Dio. E siamo arrivati agli sgoccioli, vi dico la verità, ce ne mancano solo due, che sono chiamate le parabole profetiche del regno di Dio, perché riguardano tutte e due un aspetto molto, molto, molto futuro. Quindi stiamo continuando sulla serie sulle parabole del regno. Cosa abbiamo imparato di queste storie, di queste parabole? Abbiamo imparato che Gesù intanto è uno storyteller, cioè è uno che sa raccontare le storie, è uno che non solo racconta le storie, ma ce le mette anche in un certo modo per farle vivere nel quotidiano. È chiaro che dobbiamo scendere nella quotidianità che a volte lavorava in quegli anni, nella cultura in Israele, perché se no sono quotidianità molto lontane da noi. Alcune si avvicinano, per questo abbiamo dovuto approfondirle, perché abbiamo dovuto comprendere anche quali erano i caratteri più vicino a quella cultura, per comprendere quel tipo di quotidianità e renderla più vicina a quella che viviamo noi. Quindi Gesù era un raccontastorie, era abilissimo a raccontare le storie, perché in realtà le storie mettevano fuori il cuore di chi le ascoltava. Ecco perché abbiamo imparato nelle parabole che dovremmo avere delle orecchie capaci di ascoltare, orecchie senza palpebre, io le ho chiamate in una domenica. Avete mai notato come gli occhi hanno le palpebre per potersi chiudere? Le orecchie non le hanno, perché nel naturale dovrebbero essere sempre aperte per ascoltare. Anche la lingua è un organo solo. Infatti la Bibbia dice che ogni uomo dovrebbe essere lento a parlare e pronto ad ascoltare. E le storie che Gesù ci sta dicendo, infatti inizia subito con quella del terreno per dire: dovete capire questa per capire tutte le altre. Cioè, in base a come ascoltate, qualcosa produrrà frutto. Abbiamo sentito domenica scorsa un meraviglioso messaggio del pastore Claudio. Se invece ascoltiamo in maniera superficiale, subito quel messaggio può essere preso e portato via. E non è in sé il fatto che il messaggio non poteva produrre frutto, non aveva tutto il potenziale per produrre un frutto. In realtà dipende molto dal terreno che noi mettiamo a disposizione di quel seme. Se sei qui, di amen. Se già stai dormendo, di amen. Ma siamo a posto. E ora andremo appunto sulla prima di queste due storie, che è una storia un po' particolare, perché anche noi magari nel tempo, nella rivelazione che Dio ci ha dato, abbiamo magari fatto enfasi su qualcosa, facendo magari anche, ponendo anche dei significati in quella storia, in quella parabola, che magari non erano proprio di quello che Gesù voleva intendere. Ma prima di arrivare, Gesù sta parlando intorno al regno di Dio. Cosa abbiamo imparato del regno di Dio? Potremmo fare una serie sul regno. Non era una serie sul regno, era una serie sulle storie del regno. Abbiamo imparato che il regno di Dio non è visibile, però Gesù dice: il regno di Dio è vicino a voi, è presso di voi. Questo cosa vuol dire? Che se non è visibile non è efficace. No, Gesù ci ha insegnato, ci sta insegnando che se il regno di Dio, anche se non è visibile, è un regno che ha potenza. E dov'è che viene reso visibile? Ogni volta che io mi sottometto al re del regno, ogni volta che io faccio entrare il regno in aree della mia vita, in quel momento il regno avanza, per cui il limite del regno di Dio sono io e sono le cose che metto a disposizione del re. In altre parole, ovunque è riconosciuta la regalità, il dominio, la direzione di Dio, lì è presente il regno di Dio. Quindi io e tu possiamo dire se il regno di Dio è presente nella nostra vita oppure no, non tanto in base a quello che è esterno, ma in base al fatto che io sto riconoscendo o no in ogni area della mia vita la signoria e la supremazia di Dio. E se ci credi puoi dire amen. E quando è così, in quelle aree io vedrò anche il frutto del regno di Dio della mia vita. Abbiamo imparato che il regno di Dio sulla terra non è visibile, ma in cielo è ben visibile, e in cielo si fa totalmente la volontà di Dio. Ecco perché ogni volta che noi facciamo la volontà di Dio, il regno di Dio si manifesta. Io questa mattina ascoltavo lo Spirito Santo che mi parlava, ma se non avessi ubbidito a quello che lui mi ha detto, non ci sarebbe stata una manifestazione del regno. Ma questo non avviene solo qui. Ogni volta che tu sei nel tuo luogo di lavoro, ogni volta che tu sei a casa tua, ogni volta che tu sei con la tua famiglia, con i tuoi amici, lo Spirito Santo, tieniti, questo è un segreto, ti parla. Ti parla del continuo e lo fa perché il regno di Dio possa avanzare attraverso la tua vita, nella tua vita e in tutto quello che circonda la tua vita. E quando tu ubbidisci, tu ti stai sottomettendo al re del regno e il frutto del regno di Dio si manifesta nella tua vita. Basta dire semplicemente no, non faccio come tu mi dici, Spirito Santo, che sembrerebbe che il regno di Dio non abbia la potenza, ma in realtà dipende dal nostro sì. Ogni volta che la volontà di Dio viene fatta, il regno di Dio si manifesta. E per questo Gesù ci ha detto pregate, perché la volontà di Dio, come è fatta in cielo, sia fatta sulla terra, perché in cielo non c'è nessuno che dice no a Dio. E quando la sua volontà è perfettamente adempiuta, si manifestano i frutti. Così noi dobbiamo pregare per noi stessi e per chi è attorno a noi, che la volontà di Dio venga fatta. Un giorno ci sarà una fusione tra quello che è nel cielo e quello che è nella terra. Ma a volte abbiamo visto pure che parlare del regno di Dio significa spostare questa cosa nel futuro. E quindi abbiamo detto, vabbè, il regno di Dio è quando o Gesù tornerà, o quando io sarò rapito, o quando morirò. Lì sarà il regno. Vediamo il regno come un grande portale in mezzo alle nuvole nel cielo. Ma il regno di Dio è qui e ora. E puoi dirlo alla persona che è accanto, credendoci con tutto il cuore, il regno di Dio è qui e ora. E quando io non permetto alle mie emozioni di guidarmi, ma permetto alla parola di guidarmi, il regno di Dio è qui e ora. E quando non approccio la richiesta di preghiera come qualcosa di mira, camorria, ma comincio a dire questa è un'occasione per poter manifestare la gloria di Dio, in quel caso il regno di Dio è qui e ora. E quando decido di non rispondere a mia moglie perché mi sta provocando e comincio invece a pregare per un'altra moglie, e comincio invece a pregare per lei, perché ci possa essere in questo un pari sentimento, il regno di Dio è qui e ora. Io l'ho detto perché qualcuno pensa, devo pregare per un'altra moglie. Non devi pregare per un'altra moglie, non devi pregare per un altro marito, non devi pregare per un altro figlio. Dio già ti ha dato quello che è perfetto per te. E se te lo ha dato è perché vuole che tu possa affrontare delle sfide per crescere. Forse non lo sai, ma da quando sei nato che tu affronti sfide. Qualcuno è stanco di affrontare sfide? Forse sì, ma ti voglio dire che saresti ancora a gattonare forse se non avessi affrontato la sfida di camminare. E forse neanche gattoni, saresti in braccio a te. Ti immagini in braccio a mia madre a quest'età, ancora che non so camminare. Infatti, quando ci sono problemi di questo tipo, noi li chiamiamo problemi, li chiamiamo deficit, li chiamiamo dei ritardi. Allora ascoltami, non smetterai mai di affrontare sfide, perché Dio ti metterà sempre delle sfide per portarti sempre alla statura di Cristo. Quindi non dire mai sono stanco di affrontare le sfide. Forse c'è una stanchezza fisica, forse c'è una stanchezza morale, ma io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Posso affrontare tutte le sfide che io ho davanti, ma deve esserci una cosa chiara, che se Dio me le ha messe per farmi crescere nel suo regno. Amen. Tutte queste cose le abbiamo imparate. Ora tu magari dirai, ma tutte queste cose il pastore ha parlato, è un po' come quando noi predichiamo, è un po' come Daniel San, no? Tu cominci a lavare la macchina e poi ti ritrovi che sai fare karate. E noi abbiamo dato questi piccoli accenni. Oggi sappiamo un sacco di cose in più riguardo il regno. Amen? Ma siamo benedetti, non solo se le ascoltiamo, ma se mettiamo in pratica le cose che abbiamo ascoltato. E questa mattina arriviamo alla prima di queste ultime due storie che racconteremo in Matteo capitolo 25. L'ho dato il benvenuto alle persone nuove? Bravo. L'ho fatta l'introduzione? Sì. Matteo capitolo 25, dal verso 1 al verso 13. Dice così, allora, di con me, allora. Troppi allora, uno solo. Uno, due, tre. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora attenzione per quelli che sono nati dopo il 2000, ma anche prima. La lampada non è la lampada con l'elettricità che noi conosciamo. Nei tempi prima del 2000, anche prima, molto prima, le lampade erano dei sistemi di illuminazione che funzionavano con l'olio. C'era un olio e uno stoppino immerso nell'olio, e bruciando questo stoppino attraverso il prendere l'olio davano la luce. Queste erano considerate le lampade. Per chi è piccolino si ricorda la storia della lampada di Aladino, che qualcuno ha sempre pensato: ma se era una teiera, perché chiamarla lampada? Perché in realtà non era una teiera, era una lampada. E la lampada la potete immaginare, io e mia moglie ne abbiamo comprata una, abbiamo fatto un affare meraviglioso, abbiamo comprato 80 euro su internet questa lampada, che è la riproduzione di una lampada dell'epoca, perché la volevamo avere a casa. Abbiamo l'elettricità a casa, no? Perché qualcuno dice: no, il pastore vive in povertà, non ha neanche la luce. No, l'abbiamo presa, non abbiamo guardato però le dimensioni, ti ricordi? Quindi abbiamo preso, no, 80 euro, una buona lampada, eccetera, eccetera. È arrivata una cosa così. Quando è arrivato, io ero proprio, non sapevo cosa dire a mia moglie, perché c'era la foto, bella grande, però non c'era niente a contrasto, per cui non avevo capito che era di queste dimensioni. Non fate come me, andate in Israele, stiamo organizzando i viaggi, andate in Terra Santa e compratemi una bella lampada, quando così tornate me la regalate. Le lampade, quindi, alcune presero solo la lampada che già conteneva l'olio, alcune invece presero la lampada portando anche una riserva di olio nel caso quest'olio si consumasse e quindi la fiamma si doveva spegnere. Verso 5: ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte, si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute, quindi erano entrate un po' in agitazione: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Vi è mai capitato quel panico quando qualcosa sta finendo? Tipo, siete in macchina, in auto, e sta finendo il gasolio, si è accesa la spia, avete appena passato in autostrada la stazione di servizio, e vi appare il cartello: prossima fa 42 chilometri. E voi cominciate a pensare: aspetta, ma quanto dura la riserva nella mia auto? E comincio a cercare su internet riserva auto Fiat Multipla, nel mio caso, ricerca, eccetera. E siete in quel, ecco, cinque entrarono in agitazione, perché si resero conto che non avevano tutto quello che in realtà avevano avuto tempo di mettersi da parte, ma non erano riuscite, o non avevano avuto più che il tempo, non avevano avuto la voglia, non avevano avuto quel desiderio di mettersi da parte l'olio, tutto l'olio che gli occorreva. Verso 9: ma le avvedute rispondendo dissero: no, non ve lo diamo, perché non ne basterebbe né a noi né a voi, andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, questo è fuori dalla storia. Gesù sta parlando e dice: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Le vergini, nella versione La Parola è Vita, le potete vedere, leggere come damigelle d'onore. Per cui la storia di questa mattina di cui parleremo è la storia delle damigelle, o la storia delle damigelle d'onore. Ora vedete, ogni volta che si parla di damigelle d'onore, necessariamente questo ci deve rimandare a un matrimonio. Abbiamo già parlato di un matrimonio, Gesù ha già parlato di una storia di un matrimonio, ma in questo caso parla di qualcosa di profetico, qualcosa che avverrà. l'incontro, il matrimonio che ci sarà tra la sposa di Cristo, che nella scrittura trovate che è la Chiesa, e Cristo stesso. E quando si parla di matrimonio, io non posso fare a meno di pensare del mio matrimonio, tu penserai al tuo. Oramai sono praticamente 21 anni che noi siamo sposati, vi posso dire 21 anni, e queste foto testimoniano il fatto che non è cambiato nulla da quei 21 anni. È cambiato lo sposo, non è cambiato nulla rispetto a questi 21 anni. Molti dicono: ma è il primo marito del pastore Matta? No, sono io. Ma non era questa la foto che vi volevo fare vedere. In realtà la foto che volevo farvi vedere è questa. Queste erano le damigelle d'onore di mia moglie, sicuramente vergini, perché la parabola parla di questo, di 10 vergini, ma di damigelle. Infatti mia moglie aveva delle persone, che queste due ragazzine, che l'accompagnavano come damigelle d'onore. Non avevi le damigelle, se non mi sbaglio, quelle più grandi, diciamo, le case. Queste erano le damigelle di mia moglie, e necessariamente la storia di oggi ci riporta a un matrimonio. Quindi non possiamo comprendere fino in fondo quello che Gesù voleva dire se non contestualizziamo la storia di questo matrimonio rispetto a quello che è il matrimonio ebraico. Ma prima di arrivare alla storia del matrimonio ebraico, che volevo questa mattina darvi velocemente, dobbiamo comprendere che quello che Gesù sta dicendo nello specifico, dobbiamo comprendere a chi lo sta dicendo. Perché noi sappiamo che ci sono 4 Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e che sono Vangeli che vengono scritti e direzionati a uno specifico target di persone che ascoltano. I Vangeli sono per tutti, i Vangeli sono per noi, ma è diverso a chi sono scritti. Il Vangelo di Marco, per esempio, è un Vangelo specifico dove viene vista e viene presentata la figura di Gesù come re. Ed è un Vangelo che è indirizzato verso quella società, quella cultura molto vicina ai romani, che potevano comprendere la figura del re, dell'imperatore, di colui che dominava. Il Vangelo di Luca, nello specifico, Luca era un medico, quindi era una persona acculturata, è scritta per i greci, perché all'epoca in cui sono stati scritti i Vangeli, la cultura greca era la cultura più informata, la cultura più studiosa, la cultura che aveva più conoscenza. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che è più o meno per tutti, infatti è per questo che noi lo doniamo a ogni persona nuova che arriva, perché è il Vangelo di più facile comprensione, dove Gesù viene fatto conoscere, viene presentato come figlio di Dio. Il Vangelo di Matteo invece è un Vangelo che è rivolto agli ebrei specificatamente, dove viene presentato Gesù come il Messia che gli ebrei stavano aspettando. Quindi viene presentata una testimonianza, Vangelo vuol dire buona notizia, viene presentata questa buona notizia specificatamente agli ebrei. Cosa vuol dire che tutto, quindi il Vangelo di Matteo lo saltiamo a più pari? No, perché tutta la scrittura, dice la scrittura, è divinamente ispirata, utile per noi come insegnamento, come guida. Quindi noi dobbiamo prendere la scrittura, ma dobbiamo comprendere anche e calarci a chi viene scritto specificatamente un Vangelo piuttosto che una scrittura. E il Vangelo di Matteo è l'unico che riporta questa storia. Sono due le storie di cui tratteremo. Questa è la storia dei talenti. E sono tutte e due nello stesso ambito, nello stesso contesto di una domanda che viene fatta specificatamente a Gesù, che andiamo a vedere al capitolo precedente. E non possiamo non legare questi due capitoli insieme, che è scritto in Matteo 24, dal verso 1 al verso 3. Se vedete, la nostra lettura è iniziata con allora. Ve l'ho fatto ripetere proprio per dirvi che Gesù sta parlando di qualcosa che riguarda quando avverrà, qualcosa di futuro, qualcosa di più avanti, ma sta rispondendo a una domanda che gli viene fatta. In Matteo 24, al verso 1, c'è scritto così: ora, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose, cioè le cose che avete costruito? Anche il Tempio. In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Sta parlando di un evento che sarebbe avvenuto 40 anni dopo, sotto Tito, dove il Tempio sarebbe stato completamente distrutto e non sarebbe rimasta pietra su pietra. Se voi oggi andate a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, cioè nel posto dove era costruito il Tempio, non è rimasta una pietra, come ha detto Gesù. Già solo io per questo io darei la mia vita a Gesù, o istantaneamente, subito, perché quello che lui ha detto si è verificato esattamente 40 anni dopo, nel 70 dopo Cristo, e ancora oggi è così, non è rimasta pietra su pietra. Verso 3, poi mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli si accostarono in disparte dicendo: dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quindi in questo contesto Gesù risponde con la storia delle damigelle, iniziando dicendo: allora, quando accadrà, il regno di Dio è paragonabile a... Ma vi voglio sottoporre questa scrittura in 1 Corinzi 10 al capitolo 32 per comprendere ancora di più. A volte le scritture ci sfuggono, ci passano davanti così, ma guardate che scrive qui l'apostolo Paolo in 1 Corinzi: non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né... Quante categorie di persone ci sono qui? Abbiamo giudei, chi sono i giudei? È il popolo ebraico che sta aspettando il Messia, non i nati di nuovo, ma il popolo della promessa, il popolo che ha il patto con Dio. Ricordatevi che il popolo di Dio può essersi dimenticato di Dio, ma Dio non si è mai dimenticato del patto che ha fatto con il suo popolo. Né... Ok, so che questa scrittura può sembrare strana, dice, ma che c'entra? Per farvi vedere le categorie di cui Paolo sta parlando. Né giudei né greci. I greci o i gentili o le genti, come vengono chiamate, era perché il popolo di Israele si riteneva il popolo eletto, si ritiene il popolo eletto. Tutto il resto dei popoli, tutti. Quanti italiani ci sono qui? Quanti giamaicani? Honduregni? Brasiliani? Peruviani del cielo? Ogni popolo che il popolo di Israele non considerava suo venivano chiamate le genti, gli altri. Quindi da qui gentili. Gentili non sono quelli, ciao, prego, siediti, ma sono quelli che sono le... Vabbè, l'avete capito, non mi fate... Le genti, quindi sono tutto il resto, in questo caso i greci, né alla Chiesa di Dio. Cioè, in altre parole, qui Paolo ci sta dicendo che la scrittura potrebbe parlare potenzialmente ai giudei, potrebbe parlare potenzialmente ai greci, potrebbe potenzialmente parlare alla Chiesa di Dio. Quindi noi dobbiamo necessariamente calare quello che noi leggiamo in base a chi lo scrittore sta parlando. Questo non vuol dire che non è per noi, vuol dire che noi ne possiamo trarre un insegnamento. Perché anche quando viene rimproverato tuo fratello, tu puoi anche dire, ma lo sto ascoltando, forse è meglio che non lo faccio anch'io. Magari non è rivolto a te il rimprovero, ma da quel rimprovero o da quel non solo dal rimprovero, ma da quell'incoraggiamento, tu puoi comprendere come è buono che tu ti comporti. Quindi questo ci fa comprendere che il contesto ci dice il messaggio a chi principalmente è rivolto. E se Gesù sta parlando inerente a delle nozze, a un matrimonio, perché sta parlando di un contesto di damigelle d'onore, noi dobbiamo comprendere com'era fatto il matrimonio ai tempi di Gesù, perché se non comprendiamo questo non riusciamo a entrare nel clou della storia. Vi interessa o finisco qui, preghiamo e ce ne andiamo? Perché dobbiamo entrare, come erano fatti i matrimoni oggi, come ci si sposa? Allora, lasciando stare come ci si dovrebbe sposare già nel Signore, per cui per riconoscenza ci conosciamo, poi si va davanti a un'autorità, in questo caso il pastore piuttosto che il pastore, basta, non ci sono altri, e si dice sì, lo voglio davanti a un'autorità. Da quel momento siete sposati, uomo e donna si uniscono in matrimonio. Ai tempi di Gesù non era così, il matrimonio ebraico è molto più complesso, e per questo in tutte queste figure della complessità del matrimonio ebraico noi dobbiamo vederci profeticamente tutto quello che Dio ha stabilito per la Chiesa. Ora lo vedremo, siete pronti? In questo matrimonio, la prima parte del matrimonio, perché oggi noi, per noi è impossibile, ma vedete, prima erano i genitori a decidere chi si dovevano sposare. Vabbè, pure ora è così, diciamo, che non è che noi dobbiamo decidere se è buono o no. Ma prima erano proprio i genitori, addirittura quando si erano nelle pance delle proprie mogli, nelle pance delle proprie mamme, le due mamme, se uno era un maschio e una femmina, dicevano: ma da grandi che fa, li facciamo sposare? E già quello era il primo matrimonio che si combinava, no? Ancora oggi in certe culture, in certe parti del mondo, tu hai potuto scegliere tua moglie, quindi non venire da me poi a dirmi che hai problemi, l'hai scelta tu, e tu hai scelto tuo marito, ma te le sei scelte. Ma in certe culture del mondo, ancora oggi vengono combinati i matrimoni, cioè è il padre che decide per la figlia chi deve sposare, o viceversa, e non ci possono essere matrimoni tra classi. Lo sapete perché vi dico questo? Perché voglio farvi entrare nella mentalità. Noi oggi consideriamo libertà tutto questo, però ancora oggi nella nostra società, già se c'è una differenza economica è un po' complicato pensare al matrimonio, se c'è una differenza di età, se c'è una differenza di cultura e di estrazione. Molti anni fa era ancora più restrittivo, quindi potevano essere i genitori che decidevano. E vi porta una storia non tanto lontana, se avete letto la scrittura, di Abramo che deve scegliere la moglie per suo figlio Isacco. Delle altre mogli lui non ha potuto mettere bocca, perché vabbè, niente, mi è venuta una cosa, non la dico più. Genesi 24 verso 4: viene mandato un servo a scegliere la moglie per Isacco. Vi ricordate la storia? Il servo va al pozzo, incontra Rebecca, prega il Signore. Questo servo è figura dello Spirito Santo, prega il Signore e gli dice: Dio, fai in modo che quella che mi porga da bere sia la donna che è stata preparata per il mio Signore, per Isacco. In questo caso per il suo Signore era anche Abramo, perché Abramo era colui che ha mandato. Abramo è colui che manda il servo a scegliere la sposa per suo figlio. Ecco perché è figura dello Spirito Santo. E quando arriva, ora tu potrai dire: ma come, questi matrimoni combinati, allora anche Rebecca per forza si è dovuta sposare con Isacco? No, c'è sempre una un dire sì alla proposta che viene fatta. Infatti Rebecca gli viene chiesto: tu cosa ne pensi? E lei rispose: io mi voglio accasarmi, voglio sposarmi con questa proposta. Genesi 24 verso 4: ma andrai al mio paese, al mio parentado, a prendere una moglie per mio figlio Isacco. Wow, cominciamo a intravedere un po' la storia profetica che c'è dietro la scelta matrimoniale. Il servo viene mandato per scegliere una moglie per il figlio di Abramo, per Isacco, e viene mandato il servo da Abramo stesso, quindi non da Isacco ma da Abramo. Questo periodo nel matrimonio ebraico viene chiamato Shidduchin, ed è un periodo dove c'è un impegno reciproco a fidanzarsi. In altre parole, le due famiglie fanno un impegno reciproco dove i due che si devono sposare si impegnano a fidanzarsi. Understand? Non a sposarsi, si impegnano a fidanzarsi. E in questo tempo quello che veniva chiesto a tutti e due è di rifare un bagno rituale, un bagno di purificazione. Lo sposo, Gesù, lo ha già fatto questo bagno, nel momento che è sceso nelle acque battesimali. E la sposa di lui se l'è fatto questo bagno, questa immersione di purificazione. In Marco 16:16 io vi ricordo che c'è scritto: chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. I due venivano immersi in questa vasca di purificazione in attesa della festa, della celebrazione del fidanzamento, che avveniva in un'epoca più tarda, in un'epoca qualche tempo indietro. Questo era semplicemente un impegno che facevano le due famiglie. Successivamente c'era questa celebrazione che si chiama Erusin, si chiamava Erusin. In questa celebrazione, non una vera e propria celebrazione di fidanzamento, lo sposo portava la dote alla sposa, perché era considerato che stava prendendo da casa del padre della sposa qualcosa di prezioso e di valore, e portava dei doni preziosi per dote in questo inizio di fidanzamento. Non solo, portava anche spesso un anello per sigillare questo fidanzamento, e spesso in questo anello c'era il sigillo, il simbolo della casa che stava prendendo l'impegno di fidanzarsi. Questa era una festa che veniva celebrata, non era un momento, di solito si teneva nella casa del padre di lei, e lo vediamo che per Isacco e Rebecca avviene proprio così, più che altro per Rebecca, perché Isacco non c'è. Genesi 24 dal verso 51 al verso 53. Ecco, Rebecca è qui davanti a te, prendila, va e divenga ella la moglie del figlio del tuo signore, come l'Eterno ha detto. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti all'Eterno. Il servo trasse fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Questo era il suo dono, e in quel momento li poneva ai piedi di Rebecca. E donò pure delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Ora guardate che c'è scritto in Efesini 1:13, meravigliosa scrittura. In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. In questo incontro veniva dato un anello con un sigillo alla promessa sposa, alla fidanzata, e lo Spirito Santo con noi ha fatto la stessa cosa, ci ha dato il sigillo della promessa. Noi siamo promessi a Lui. Cari, c'è stata una celebrazione, noi ci siamo immersi nel battesimo e ci stiamo preparando al ritorno dello sposo, la Chiesa si sta preparando, e abbiamo ricevuto questo sigillo da parte dello Spirito Santo, da parte del servo. Loro ricevono questo sigillo nella famiglia, Rebecca viene consegnata per poter andare a sposarsi con Isacco, ma ancora i due sono sposati al 100%, ma ancora tutti e due vivono nelle loro case, non hanno consumato il matrimonio, non consumeranno il matrimonio per un bel po' di tempo, nonostante siano legalmente sposati, e per divorziare hanno bisogno di un atto di divorzio per potersi divorziare. Voi immaginate oggi che noi diciamo al fidanzamento le persone devono necessariamente sposarsi, non si possono lasciare più. Le persone dicono mamma mia, ma a quell'epoca, quando veniva celebrato l'Erusin, i due erano sposati legalmente, anche se non abitavano insieme, se la loro vita coniugale non era cominciata, erano legalmente sposati. Infatti, durante l'Erusin di Giuseppe, Maria concepì il figlio per lo Spirito Santo. Vi ricordate cosa dice la scrittura? Che Giuseppe pensò addirittura di divorziare da lei. E spesso non abbiamo fatto attenzione, ma allora erano sposati. Se erano sposati, come mai non avevano avuto ancora una relazione intima? Non l'avevano avuto perché erano nel loro periodo di Erusin, nel loro periodo di fidanzamento. Erano legalmente sposati, perché se non lo fossero stati, Gesù sarebbe nato fuori dal matrimonio. Invece Gesù è nato dentro il matrimonio, perché non legalmente sposati. Loro erano sposati, ma erano nel loro periodo di Erusin. Siete con me? Mi state seguendo? Com'è perfetta la scrittura quando noi la andiamo a guardare anche nel contesto storico. E dopo che avevano fatto questa celebrazione, i due si separavano, perché l'uomo doveva andare a preparare il futuro della vita matrimoniale. Non aveva una casa, non aveva un lavoro, ma doveva prendere quel tempo per preparare un posto dove poter stare con sua moglie. E normalmente sapete che accadeva? Che almeno ci voleva un anno, almeno. Vi ricordate Giacobbe con le Rachele? Quanti anni gli sono voluti per poter vivere con 7, più altri 7? Questo è anche profetico, ma lo vedremo forse qualche altra volta. Ma almeno un anno doveva stare fuori. Perché? Perché doveva costruire un posto dove stare con la sua futura moglie. E questo posto normalmente era una costruzione aggiuntiva nella casa di suo padre. Cioè il fidanzato tornava, andava via, andava di nuovo nella casa di suo padre e cominciava a costruire una dependenza. È come se vostro figlio vi dicesse: guarda, la stanza dove io sono cresciuto fino ad ora, adesso io mi sposo, me la faccio tutta, mi ci faccio una cucina, una... a parte che è pazzo se uno che pensa così, però all'epoca non c'erano tutte queste cose edilizie, quindi lui allargava la casa per poter avere un luogo dove poter stare insieme con sua moglie. Guardate questa scrittura in Giovanni 14, dal verso 2. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Wow! Il tempo che la Chiesa sta vivendo è il tempo di fidanzamento, il tempo di erusin verso il Signore Gesù Cristo, che è andato a prepararci una casa, è andato a prepararci una dimora, così come faceva lo sposo nelle usanze ebraiche, che andava e preparava il posto dove poter vivere con sua moglie e doveva passare almeno un anno, un periodo. E quando era finito questo periodo, ascoltatemi bene, non era lo sposo che decideva quando andare a prendere la sposa per poi celebrare l'ultimo atto di questo, di questa unione, che era il vero e proprio matrimonio, il nisuin, ora ci arriviamo, ma doveva aspettare il sì di suo padre. Ecco perché Gesù dice che l'ora in cui lui tornerà non la conoscono né lui né gli angeli, ma il padre suo. Perché era il padre dello sposo che decideva, nel momento che tutto era pronto, il padre doveva dire il suo ultimo sì, ok, puoi andare a prendere tua moglie e poi iniziare questo periodo di unione, di matrimonio insieme con la tua sposa. E cosa doveva fare la sposa in questo tempo di preparazione? La sposa doveva preparare tutto, l'abito, doveva preparare le lampade, perché era usanza aspettare che lo sposo tornasse pronto per la casa, per la nuova vita, che lo sposo potesse arrivare, doveva preparare tutto questo. Questo era quello che doveva fare la sposa, in attesa, perché lei non sapeva il giorno in cui lui sarebbe tornato, non sapeva il periodo, poteva sapere più o meno quanto tempo doveva passare, ma non sapeva esattamente il giorno. Solo il padre dello sposo stabiliva il giorno esatto in cui suo figlio sarebbe andato a prendere la sposa per poter celebrare il matrimonio nella sua fase finale e poter iniziare la vita coniugale insieme. Marco 13:32. Ma quanto a quei giorni e a quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli del cielo né il figlio, ma solo il padre. Chi li conosce? Solo? E normalmente a mezzanotte o durante la sera arrivava il corteo dello sposo, quando il padre gli aveva dato l'ok, arrivava il corteo dello sposo. Lo sposo non è come oggi che forse fa solo l'addio al celibato, ma aveva tutti con sé, i testimoni dello sposo, gli amici dello sposo, e tutti in corteo andavano a prendere la sposa per potersi unire. La prima cosa che facevano durante il nisuin era avere la notte coniugale, la notte di nozze. Poi avrebbero celebrato la festa di matrimonio per almeno 7 giorni. Anche questo è profetico di quello che avverrà negli ultimi tempi. È straordinario tutto quello che Dio ha ispirato, amen? Perché ci dà un'immagine di tutto quello che noi vivremo come Chiesa. E lo sposo sarebbe arrivato con tutti i suoi amici, sarebbe arrivato a tarda notte, sarebbe arrivato a notte inoltrata, avrebbe suonato il corno dello shofar per indicare che stava arrivando lo sposo. In quel momento le amiche della sposa e le damigelle si sarebbero dovute fare trovare pronte con le lampade per accogliere lo sposo nella casa e lì celebrare tutto quello che si doveva celebrare. Ma mi sono fatto una domanda. Intanto leggiamo questo verso che ci dà piena certezza che avverrà un matrimonio. Apocalisse capitolo 19, verso 7. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Guarda la persona che è accanto e gli dici: la sua sposa si è preparata. Questa storia ci parla di damigelle. Ma la sposa dov'è? Perché ci parla di 10 damigelle, 5 stolte, 5 sagge. Ma la sposa dov'è nella storia? A chi si rivolge questa storia? Chi è rivolta questa parabola? Questa parabola è rivolta specificatamente agli ebrei e non alla Chiesa di Cristo, perché la sua sposa è già pronta nella casa per ricevere lo sposo. Le damigelle fuori la porta che aspettano, stanno aspettando lo sposo, ma non è la Chiesa. Forse per molto tempo abbiamo insegnato così, forse per alcune volte abbiamo indicato che potesse parlare alla Chiesa, ma in realtà sta parlando specificatamente agli ebrei e a Israele. Le 5 che si addormentarono rappresentano l'Israele che sta dormendo, che non sta conoscendo i tempi, che si è dimenticato la parola di Dio, che sta vivendo al di fuori anche della religione tramandata dai loro padri, mentre le 5 vergini che sono sagge è l'Israele che sta veramente ancora aspettando. Non sono quelli salvati e nati di nuovo, perché quelli fanno parte della sposa, la sposa di Cristo. Ascoltami, quando Gesù incontra a cavallo l'apostolo Paolo, Saulo, e cade, vi ricordate cosa gli dice? Paolo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma Saulo non stava perseguitando Gesù, Saulo stava perseguitando la Chiesa. Gesù ci sta dicendo che lui e la sua sposa sono uno, sono indivisibili. Tu sei unito a Cristo, sei già stato promesso, sei fidanzato a lui, tu sei già la sposa, sei già dentro la casa, non sei una delle vergini sagge o stolte. Tu sei già nella casa perché lo sposo è venuto e tornato a prenderti per iniziare le nozze. E ci ha dato già la caparra dello Spirito come sigillo. Questa è la promessa che lui ci ha dato, la promessa di fidanzamento. Noi siamo fidanzati. Paolo riceve questa tremenda rivelazione: perché mi perseguiti? Ma lui stava perseguitando la Chiesa, e Gesù in quel momento dice: io e la mia Chiesa siamo uno. La domanda che ci dovremmo porre è: siamo uno con lui? E guardate addirittura cosa c'è scritto in Luca al capitolo 12 dal verso 36: e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze. Di come ritorna? Per aprirgli appena egli arriva e bussa. Cari, noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù o stiamo aspettando il rapimento che Gesù farà? Stiamo aspettando il suo ritorno quando lui tornerà con la Chiesa, o stiamo aspettando l'apparizione di Gesù nel cielo, dove tutti noi andremo incontro a lui e verranno celebrate le nozze dell'agnello? E questa opera è per quello che io e tu possiamo fare, o è un'opera esclusivamente di grazia che possiamo solo credere e ricevere e vivere quotidianamente nella nostra vita? Tito al capitolo 2 verso 11 dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna, di com'è ci insegna, a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente. Ci stiamo preparando per le nozze, questo sta dicendo Tito. Ci stiamo preparando in vista, ascoltami, io lo so che a volte è difficile entrare, soprattutto per gli uomini, in un concetto simile, perché quando uno dice: oh, sono la sposa, e un uomo dice: ma io come faccio a comprendere? Ponilo quando tu ti sei appartato per tua moglie. Moglie, quando ti sei appartato con tuo marito, non hai già preparato le nozze in vista di qualcosa che doveva arrivare? Ma in quel momento tu eri già dedicato, eri già dedicata a tua moglie, non stavi guardando più le altre donne, non stavi guardando più gli altri uomini, anche se non era iniziato il matrimonio, tu eri già in vista di quello che doveva accadere. Amen. Ecco perché Tito dice: la grazia vi insegna, perché la grazia ci sta plasmando, ci sta modificando, sta cambiando da dentro a fuori la nostra vita, non solo esteriormente, ma deve farlo. Se non lo fa è un problema, ma non per la grazia, ma per noi, perché non stiamo ricevendo la vera grazia, e ci sta trasformando da dentro a fuori, affinché noi possiamo vivere, come dice qui, nella presente età, saggiamente, giustamente e piamente. Cioè ci stiamo preparando. Verso 13, aspettando, non il ritorno, aspettando, non il ritorno, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Il rapimento non è un'opera meritoria, è solo per grazia mediante la fede. E qualche volta forse abbiamo pure insegnato che quell'olio che le vergini stolte non avevano più poteva essere figura dello Spirito Santo. Ma pensateci un po', quando quelle sagge gli dicono andatene a comprare, puoi comprare il dono dello Spirito Santo? Se è un dono non lo puoi comprare. Allora la domanda che possiamo farci come chiesa che guarda questa storia è: cosa possiamo imparare da questa storia? Perché anche se non è indirizzata a noi, possiamo imparare molto da questa storia. Allora cosa rappresenta l'olio? Volete saperlo? Se l'olio non rappresenta lo Spirito Santo, anche se la figura dell'olio molte volte è figura dello Spirito Santo, che cosa rappresenta l'olio? Domenica prossima, ve lo dire, no, lo volete sapere. L'olio non rappresenta nient'altro che l'essere preparati. Una volta uno scrittore ha detto: la maniera più alta di poter essere preparati per il ritorno di Gesù, per quando Gesù rapirà la sua sposa, è essere sempre pronti. Il succo di questa storia, l'olio per noi che cosa è se non è lo Spirito Santo? Ci parla di essere continuamente pronti sempre al rapimento che Gesù può fare da un momento all'altro. E noi a volte abbiamo vissuto con questo terrore: uno sarà preso, uno sarà lasciato, ma non è la Chiesa, perché vorrebbe dire che è meritoria. Ma l'opera che, per cui noi siamo salvati, non è meritoria, è per grazia mediante la fede. E vi dico una cosa: è più per grazia che mediante la fede, perché la mia fede un giorno può essere in un modo e in un altro giorno può essere in un altro modo. E se la tromba squilla il giorno in cui non ho fede, sono spacciato. È solo per grazia. Puoi alzare la tua mano e dire: è solo per la grazia di Dio che Gesù mi rapirà. Ovviamente prendete questo messaggio con le pinze, perché se andate in giro a dire devi venire in chiesa perché devi essere rapito, qualcuno dice: fermi un attimo, fermi tutti, che messaggio mi stai dando? Ma sarà un qualcosa di meraviglioso, andremo a incontrare Gesù nell'aria. È vero che Gesù ritorna, nel senso che ritorna, ma non ritorna fisicamente sulla terra, rimane nell'aria, lo andremo a incontrare lì. E in un attimo saremo mutati. Qualcuno mi ha chiesto in questi giorni: ma che corpo avremo? E ho letto una bellissima scrittura in queste settimane, nel mio piano di lettura meraviglioso, anzi io ti invito sempre a farlo, dove Paolo spiega in maniera perfetta che come un seme muore, è seminato, ma viene su in un'altra forma. Così i nostri corpi, quando moriranno, sono seminati, verranno su con un'altra forma. Ora qualcuno può dire: ma un corpo incorruttibile che forma ha? Non lo so, non te lo so dire, magari è come sei tu ora, meglio. Però non è detto, avrà un'altra forma. E l'altro giorno con mia moglie dicevo: vabbè, la logica vorrebbe dire che se ha creato Adamo con due gambe è normale che ne avrà due, non è che gliene metterà cinque. Però non lo so, può essere pure avremo cinque gambe, sei mani, non lo so, non mi interessa. Ma avremo un corpo incorruttibile, in un attimo sarà mutato e lo incontreremo nell'aria. E avverrà in questo periodo di 7 anni, dove tutti gli altri rimarranno sulla terra, dove ci saranno altre cose che vengono descritte in Apocalisse, i 7 giorni della celebrazione di questo matrimonio, di questo Nisuin. Il matrimonio che durava 7 giorni durerà 7 anni poi la tribolazione, ma non è l'argomento di questa mattina. Cos'è l'olio? È tutto quello per cui tu devi essere preparato e pronto. Cosa mi dice a me questa storia? Questa storia mi dice che tutte e 10 le vergini, le ancelle, le damigelle, erano tutte uguali dall'esterno. Tutti noi siamo uguali dall'esterno. Possiamo prendere in giro chiunque dall'esterno, ma non possiamo prendere in giro Dio. Oggi avevo pronto un messaggio che era giù la maschera. Speravo che si potesse fare. Di togliere le mascherine, ma ancora non c'è questa cosa precisa. Ma a volte dovremmo farlo, sapete, davanti al Signore. Levarci la maschera, perché è per grazia che noi saremo rapiti, non per i nostri meriti. E a volte vogliamo avere, e se guardavi queste damigelle che erano fuori, erano tutte quante uguali, tutte quante si erano addormentate, tutte quante avevano pensato che lo sposo era in ritardo. Luca dice che lo sposo stava tornando dalle nozze, le nozze ci sono già state. Sta parlando Israele ovviamente, ma se io guardo questo dico eppure da fuori, tutte e 10 erano uguali, tutti e 5 avevano le lampade, eppure c'era qualcosa all'interno della lampada che solo loro potevano vedere. E a volte noi siamo così, possiamo mettere una maschera davanti agli altri, però ascoltami, Gesù dice che niente che è oscuro non verrà alla luce e non sarà palesato. E questo è il tempo dove la sposa si deve preparare, si sta preparando in vista del matrimonio, non che forse si celebrerà, perché già Gesù siamo già stati promessi a Gesù, ci è stato fatto un impegno col battesimo, è stato fatto un contratto matrimoniale di fidanzamento, stiamo solo aspettando il tempo in cui il padre dirà è tutto pronto, adesso sposo, vai a prendere la sposa. Ma già noi siamo gli invitati, insieme con l'invitato d'onore che è Gesù, noi già siamo invitati a quelle nozze come sposa. Siamo tutti uguali da fuori. Ecco perché io ci tengo sempre, quando predichiamo, che il lavoro che lo Spirito Santo faccia, cari, sia dall'interno verso l'esterno. E non mi interessa che sia qualcosa di bello da vedere, se poi internamente non c'è niente. E un'altra cosa che mi dice questa storia, e che ora è il tempo. Magari tu rimandi, ma quelle vergini, quelle spose, quelle damigelle che erano lì, erano tutte che stavano aspettando, ma si sono addormentate. E magari hanno pensato, ci possiamo procurare l'olio dopo, ma poi è arrivato un momento, e quel momento dove loro volevano procurarselo, era troppo tardi. Quindi questa storia a me mi dice è ora il momento in cui mi devo dedicare al Signore, è ora il momento in cui mi devo preparare in vista delle nozze. Cos'è più importante per me ora nella mia vita che sto vivendo ora? Sono le nozze che dovrò celebrare con Cristo o è tutto il resto? È qui questa mattina che io voglio farti mettere in discussione, voglio che tutti noi ci possiamo mettere in discussione. Cos'è la cosa più importante? Ci stiamo realmente preparando per questo matrimonio e in vista di questo matrimonio? E soprattutto lo stiamo facendo ora, di con me, ora. E un'altra cosa è che è una cosa personale. Io non posso credere al posto tuo, non posso credere al posto dei miei figli, non posso credere al posto di mia moglie, perché ognuno di loro aveva l'olio e quando quelle gliel'hanno chiesto dacci l'olio, quelle hanno detto no, questo olio è personale, è nostro, non possiamo darvelo, non basterebbe neanche a noi, ma è allegorico, quello è chiaro, non, è una cosa personale, è per te, non puoi credere per altri. Ecco perché è importante che noi possiamo predicare il Vangelo, perché non potremo portare persone con noi a queste nozze solo perché le conosciamo di vista o solo perché sono in casa con noi, perché è personale, dico a me è personale. Non puoi credere per qualcun altro. Io posso cucinarti il pranzo, posso cucinarti il messaggio di questa mattina, ma chi deve mangiare quel messaggio sei tu. Personalmente lo devi mangiare tu, io non lo posso mangiare al posto tuo. Posso cucinarlo, posso preparartelo, ma sei tu che lo devi mangiare. E questa mattina io sento questa urgenza, cari, che c'è bisogno che noi prendiamo la decisione di mangiare il cibo che ci è stato preparato, di prepararci per un evento che stiamo vedendo nei minimi particolari, è stato preparato in ogni dettaglio profeticamente, e puoi dire: così io ci credo, che ci credo, che ci credo, che sono il promesso sposo di Cristo e che verranno celebrate le nozze dell'agnello e io sarò la sposa lì presente. Dillo con me, ora, ed è personale. Oh, ma io ho creduto a Gesù, io sono salvato, io ci credo e io mi accordo con te. Ma siccome è per grazia mediante la fede deve mostrare qualcosa. Giacomo dice che la fede senza le opere è morta. E non sta parlando di opere di bene, non sta parlando di opere caritatevoli, sta parlando che la tua fede deve produrre qualcosa nella tua vita. Perché a volte noi viviamo la nostra vita più Gesù. La nostra vita trattino Gesù. Quello che facciamo secolarmente trattino insieme con Gesù. Ma questa non è la fede che produce, cari. Non lo è. Io non ti posso, non è un messaggio accusatorio questa mattina, è un messaggio di forza per tirarvi dentro a una mentalità. La fede senza le opere è morta, cioè la fede che dici solo vado in chiesa è morta. Se poi tutto il resto della settimana Dio non è coinvolto con le tue scelte, non lo coinvolgi nella tua quotidianità, non chiedi allo Spirito Santo, che è colui che porta il sigillo della promessa, di dire: aiutami a prepararmi per questo matrimonio, c'ho tante cose da cambiare. Quante volte diciamo all'inizio della settimana: Spirito Santo, aiutami a testimoniare, a cambiare, ho bisogno di te. Ma con quella preghiera reale, dove veramente noi vogliamo essere cambiati dall'interno verso l'esterno, e se ci credi puoi dire amen. È ora. Non puoi rimandarlo, è adesso. Non puoi posticiparlo, è ora. Una volta dovevo partire, dovevo andare in America per una conferenza. Fatto biglietto, tutto, siccome era un viaggio particolare dove era organizzato insieme ad altri fratelli di Palermo, abbiamo fatto il viaggio, mi ricordo eravamo io, Daniele l'Apostolo, e a un certo punto, qualche giorno prima di partire, una persona mi dice: l'hai fatto l'esta? Cioè? Devo bere un tè? L'esta tè? Che devo fare? No, l'esta, il documento per entrare in America. Sì, biglietto, aereo, qua. No, devi fare l'ESTA. E ho capito, ma che cosa è questo ESTA? È un documento per poter entrare, ma ci vogliono almeno 15 giorni per averlo. E io disse: comunque, state dicendo? Aspetta. Sì, perché non sempre. Io subito scoprì che ci voleva questo documento per entrare in America. Dov'è che tu devi mettere che ci stai andando per un periodo, per quale motivo, eccetera, eccetera. E mi ricordo che io arrivai quasi a fare questo documento in tempo, in maniera anche soprannaturale, perché ho detto: ma io, se nessuno me lo diceva, mi sarei presentato all'aeroporto: devo andare a Miami, l'esta, io sto bene, lei? E quelli mi avrebbero mandato direttamente a casa, io avrei perso biglietto, cose e tutto. Vi rendete conto come a volte basta una piccola informazione detta in più in un momento X? E meno male che ho ricevuto quell'informazione, perché non sarei potuto andare. Quindi è ora il momento di prepararsi. Possiamo rimandarlo a dopo, ma il rischio è di non avere poi il tempo adatto per potersi preparare. Guardate questo cerchio di versetti. Perché sagge e stolte? Perché, cari, è da stupidi, scusatemi, ma è da stolti sapere che tu sei non invitato, ma sei la sposa del matrimonio, sei lo sposo, se proprio lo vuoi mettere da un punto di vista maschile, sei l'invitato al matrimonio, uno dei due invitati al matrimonio, e tu non ti stai preparando e non ci vai. Ecco perché Gesù le chiama sagge e stolte. Proverbi 21:20. Nella casa del saggio, dico me saggio, c'è un tesoro prezioso e olio, ma l'uomo stolto sperpera tutto questo. Nella casa del saggio qua dice c'è olio. Cos'è la saggezza? Proverbi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. E cos'è sapienza? Dove ti conduce questa sapienza? Salmo 111, verso 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Guardate qui. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Chi è che ha sapienza? Coloro che mettono in pratica i comandamenti, la legge di Dio, la parola di Dio. E cos'è la sua parola? Salmo 119, verso 105. La tua parola è una lampada al mio piede. Lampada, olio. Mentre andiamo verso la conclusione, io già questa mattina ho sentito forte lo Spirito di Dio che mi parlava di alcuni appelli importanti, ma voglio che tutti noi, mentre ci alziamo in piedi, ci ricordiamo di questo. Seconda Corinzi capitolo 1 verso 20-22, vi ricordate l'anello che viene donato durante il periodo di fidanzamento, durante l'erosin? Veniva portato un anello e questo anello normalmente aveva il sigillo della casa paterna o il sigillo della casa dello sposo. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il forse e il no. Hanno il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillato. Che ha fatto Dio? Ci ha sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. In altre parole, tutti i doni meravigliosi dello Spirito, lo Spirito Santo stesso è la caparra. La caparra è un termine che indica qualcosa che viene dato per un impegno futuro. In altre parole, lo Spirito Santo in noi testimonia che noi siamo promessi sposi di Gesù Cristo il Signore. Lo Spirito Santo che opera, agisce nella tua vita, che ti guida, è la testimonianza, il sigillo che io e tu siamo la sposa che si sta preparando per il suo rapimento. E quindi la prima cosa che io voglio fare, cari, è pregare questa mattina per una nuova effusione dello Spirito di Dio per chi già l'ha ricevuto, non una nuova ma un riempimento fino a traboccare, ma soprattutto per chi ancora non ha fatto l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo. Quindi pregheremo specificatamente per queste due categorie di persone. E Apocalisse 22 verso 17 dice: lo Spirito, colui che era stato mandato per cercare la sposa, il servo di Abramo. E lo Spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. E chi vuole prenda in dono. Dico me in dono. Prenda in dono. Lo puoi solo ricevere come dono. Prenda in dono dell'acqua della vita. Vogliamo invitare lo Spirito Santo qui